Il meglio di...
Storie, personaggi, vicende,
persone, storie,
storie, settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca, nostra ospite di oggi. Ci racconta la sua storia di attrice, di donna di spettacolo, Milena Vukotić. Benvenuta, cara signora Milena.
Buongiorno.
Popolarissima in Italia e non soltanto, teatro, danza, cinema, televisione, anche radio. Può svelarci il motivo di questo cognome slavo?
Il cognome è il nome di mio padre, che era jugoslavo, montenegrino. E io, lei ha fatto tutti questi, ha nominato tutte le mie
quello che ho fatto. Sì, sì, di spettacolo.
È dovuto al fatto che appunto mio padre e mia madre erano
persone di cultura e di spettacolo.
Erano persone di spettacolo. Mio padre aveva scritto anche per il teatro, mia madre era pianista e compositore, insomma.
Quindi per lei è stato facile entrare subito nel mondo dell'arte, no?
Sì, diciamo che è stato naturale più che facile.
Era così nella sua storia genetica.
Sì, sì, certo.
Allora, la conoscono tutti, Milena Vukotić, ma stamattina ha un fascino particolare. Caschetto rosso, questo viso pallido, quasi lunare, c'è qualcosa di Pierrot stamattina in lei. Mi piace tanto anche come è vestita, c'è un bello scialle su tante gradazioni del rosso, uno scaldacuore verde, un abito ampio a fiori. Come si vestirebbe una ballerina fuori scena, no? Quindi con comodità e fascino, e poi così l'avvolge una nuvola di profumo molto femminile. E abbiamo nominato il mondo slavo. Vorrei capire se le è rimasto un qualche legame particolare con i Balcani. Voglio dire, si sente più latina o più slava o più cittadina del mondo?
Ma io mi sento veramente cittadina del mondo, più che dentro confini, che oggi come oggi si cerca di veramente
di gettarci alle spalle.
Sì,
insomma,
anche perché la mia vita è sempre stata all'insegna dei viaggi, dei spostamenti e anche poi quello che è stato il mio percorso artistico, perché appunto, come dicevo prima, essendo figlia di musicisti, io ho incominciato con la musica, poi dopo così un po' la natura, un po' le necessità fisiche mi hanno portato ad incominciare la danza.
Appunto,
perché
la danza, sì.
E così ero molto magra e mia sorella diceva che dovevo assolutamente, che ero dotata, è stata lei che... Eravamo a Londra e così piano piano la danza poi ha preso il sopravvento ed è diventata la mia professione.
Quindi il primo contatto al mondo dello spettacolo è con la danza, con Roland Petit lei anche ha lavorato,
sono stata,
vero?
Sì, dopo essere stata al Conservatorio di Parigi, ho avuto un primo premio, sono stata all'Opera di Parigi per solo un anno e poi ho cominciato proprio a lavorare nella compagnia di Roland Petit e poi dopo per 3 anni ho girato il mondo con una famosissima compagnia internazionale che si chiamava la Compagnia del Marchese di Cuevas, che era, succedeva un po' ai balletti russi di Diaghilev.
In questi palcoscenici pieni di musica lei però si è accorta che la sua vocazione più che per la musica e la danza era per il teatro, per la recitazione. Se n'è accorta abbastanza presto, per sua fortuna.
Ma sì, perché in fondo, sa, quando si sta su un palcoscenico è sempre un modo di agire che sia attraverso la danza che la musica o attraverso la parola. È una necessità di esprimersi, di sedurre e anche di viaggiare con la fantasia, con un nostro mondo fantastico.
E lei, fuori di questa intervista, prima di questa intervista, è venuta fuori una piccola confidenza: a fare l'attrice non ci sono pudori, paradossalmente, no?
Ma difatti credo che gli attori, noi abbiamo, credo, forse più difficoltà a parlare così come in questo momento, piuttosto che davanti a molta gente, perché lì portiamo avanti un lavoro che è stato fatto e costruito durante un mese o due o quello che è, e lì portiamo avanti la nostra professione, dunque scompaiono tutte le timidezze, le difficoltà di aprirsi, perché siamo dei personaggi, abbiamo delle maschere e di conseguenza possiamo proteggere il nostro io dietro questo ruolo esattamente. Sì.
Ci sta dicendo che le maschere sono comode in certi casi. Insomma, sono come un vestito che può risparmiarci la fatica di esistere. Riuscite ad esistere invece di un altro, facendo le veci di un altro.
Certo, certo. E è anche un bellissimo gioco cambiare maschera e poter immaginare per un lasso di tempo di essere altri.
Qualcun altro. Abbiamo sfiorato temi grandi, anche inquietanti. A proposito di gioco, giochiamo un po', cari amici. Vi voglio farvi ascoltare, voglio farle ascoltare, cara signora Milena, una cosa che sicuramente ci riporterà il sorriso. Colloquio con Milena Vukotic, attrice popolarissima in Italia e nel mondo. Beh, l'abbiamo riconosciuto tutti, penso, famoso brano dalla colonna sonora di Il giornalino di Gian Burrasca, realizzato per la televisione italiana da Lina Wertmüller, l'autore di questo pezzo musicale, il grandissimo Nino Rota. Perché Gian Burrasca? Perché Milena Vukotic, dopo l'iniziale folgorazione del teatro, arriva abbastanza rapidamente in televisione, proprio interpretando in questo sceneggiato famoso e popolarissimo nei 60 una sorella,
Virginia, quella che sposa poi il socialista che era Arnoldo Foà.
Allora, fin da subito emergono le sue corde ironiche, grottesche. Tutto il testo di tutta l'opera di Gian Burrasca, a partire dal testo di Vamba, insomma, è un testo ironico, grottesco, esagerato. E fin da subito, quindi, lei si scopre queste corde, appunto, al limite, no, tra la commedia e la tragedia. È d'accordo, è andata così, come...
Sì, nel corso poi di tutte le altre cose. Gian Burrasca era un piccolo gioiello che appunto aveva creato la Wertmüller con Rita Pavone, che ci tengo a dirlo è assolutamente straordinaria.
Era grandioso.
Sì. Sì, era pieno di situazioni paradossali, buffe, grottesche, ecco, più grottesche che ironiche. È stato un grande piacere.
La sua corda grottesca è continuata in tanti altri lavori, anche cinematografici, per pensare a un'altra cosa molto popolare, molto comica, di registro comico, La moglie di Fantozzi, no? Dove lei ha accettato, donna affascinante, aggraziata, di raccontare, di impersonare, di mettersi la maschera del brutto, dell'orrido.
Sì,
ci racconta questa avventura, anche se in caricatura, insomma.
Sì,
penso che ci voglia
sì.
Una disponibilità, insomma, davvero forte, no? Per una donna accettare
certo,
questa sfida.
È stata una condizione... così che mi è stata subito posta, mi hanno detto subito che bisognava essere imbruttiti e imbruttite, ed è stato anche molto divertente, perché poi quando si arriva al paradosso c'è la possibilità di andare appunto oltre uno schema. Ed è stato molto divertente. Ho fatto 8-9 film con
Paolo Villaggio.
Con Paolo, sì, è sempre un personaggio molto patetico, molto così buffo. A questo proposito, mi ricordo che una volta a Milano, a Napoli, ho preso un taxi e l'autista mi ha detto: sì, sì, io la conosco, ma sa che lei non mi piace mica tanto. Ho detto: mi dispiace, ma perché lei fa sempre dei ruoli di perdente? Dice: nella vita non bisogna essere sempre perdente. Dico: vabbè, ma questo è stato uno. Sì, poi dopo quello ho fatto anche altri ruoli, diciamo, che in questo senso si assomigliavano. Non so, la moglie di Tognazzi, anche lì. Un po' Gitella.
Amici miei? No.
Venga a prendere il caffè da noi, di Lattuada, e poi anche Amici miei, dove addirittura tenta il suicidio questa povera.
Quindi sempre situazioni un po' estreme, no? Situazioni
sì,
un po'
sì,
di
sì.
Confine. Ha citato Lattuada, Monicelli. Allora, in questa veloce storia sintetica della sua carriera,
sì.
Ricordiamo che il contatto con il cinema per lei è iniziato veramente alla grande con Fellini nel 67,
sì.
Giulietta degli
Spiriti.
Giulietta
degli Spiriti, e poi
una porta importante,
sì.
D'ingresso, no?
Il più grande, ecco. Che mi poteva capitare, sicuramente.
Poi ci sono stati anche appunto Festa Campanile, Bolognini, Dino Risi, Zeffirelli, ancora commedie spesso, ultimamente anche ospite, che è vero? Proprio
sì,
di recente.
Sì, sì, ultimamente ho fatto il film di ospite.
Il confronto con tanti generi diversi di spettacolo.
Saturno contro.
Sì, sì. Il confronto con tanti generi diversi di spettacolo, con tante formule diverse, le può consentire un paragone tra le varie forme espressive. La lezione più grande è che una donna come lei, così immersa nell'atmosfera artistica fin dall'infanzia, la lezione più grande le è venuta dal cinema, che sembra così, almeno a noi profani dall'esterno, una macchina così perversa a volte, così lontana dalle sfumature, e che poi invece è capace di restituircele paradossalmente tutte, no? Però dall'interno sembra sempre piena di cinismo, di durezze, no?
Ma,
si è trovata a suo agio, insomma, sui set.
Ma sì, anzi, direi che in un set io ritrovo, nonostante appunto tutte le contraddizioni, ritrovo una grande magia, proprio la possibilità di che tutto sia trasformato, ed è reale, non è... non è una finzione, è sicuramente una contraddizione quello che sto dicendo, ma io quando io amo molto ritrovarmi in un set, fare il cinema e andare al cinema, sono molto molto prigioniera del fascino e della magia del cinema.
Quanto era magico Buñuel? Ha lavorato anche con Buñuel?
Sì, ho fatto gli ultimi tre film. Sì, sono stata veramente
Fascino
molto...
discreto della borghesia.
Il fantasma della libertà. E l'oscuro oggetto del desiderio. Purtroppo i tre ultimi. Sì, sì. Beh, è stata una grande esperienza. Insomma, sono stata molto fortunata, sicuramente.
Preferisce far ridere o far piangere?
Ma preferisco dare delle emozioni, e sia l'uno che l'altro.
Vediamo se gliene do una io, facendole ascoltare una voce.
Il conflitto immanente tra la vita e la forma è condizione inesorabile non solo dell'ordine spirituale, ma anche di quello naturale. La vita che si è fissata per essere nella nostra forma corporale a poco uccide la sua forma. Il pianto di questa natura fissata è l'irreparabile, continuo invecchiare del nostro corpo.
Chi è? Pirandello.
Sono stata veramente...
Pirandello che ragiona...
l'emozione.
È vero.
Tanto più che mio padre aveva avuto... Il permesso da parte di Pirandello proprio di tradurre la sua opera.
Suo padre è drammaturgo, nella sua veste di drammaturgo, di tradurlo in montenegrino, in serbo croato. Vi ho fatto, cari amici, ascoltare Pirandello perché quanto ci dicevamo in apertura, appunto sulla maschera, no? Sulla comodità in un certo senso della maschera, qui deleghiamo le nostre emozioni, qui voi attori delegate le vostre emozioni, appunto mi ha richiamato questo gioco perenne tra vita e finzione che è stato l'arco portante tutta la produzione di Pirandello, e anche perché personalmente la trovo molto pirandelliana, a parte il fatto che lei in teatro ha fatto tantissimo Pirandello.
Sì,
Pirandello
l'ho fatto solo una volta con la grandissima.
Ah, solo una?
Sì, Rina Morelli.
Che è stata sua maestra?
Che è stata, sì, la mia protettrice, perché mi proteggeva, diciamo, in compagnia.
Ha qualcosa,
sì.
In effetti, ora pensare, c'è una parentela, no? Si creano queste parentele di palcoscenico,
sì,
qualcosa
sì,
me la ricorda.
Gigantesca proprio, era straordinaria. Così è Se vi pare abbiamo fatto, io facevo Dina e lei faceva la signora.
La trovo pirandelliana per questo gioco che ha citato prima, appunto tra realtà, vita reale vostra e la finzione che vi aiuta, che aiuta l'attore appunto a trovare un ruolo comunque anche nella vita di ogni giorno. Altri suoi maestri, altri suoi protettori in questa bella carriera?
Ma io direi che la figura, diciamo, illuminante di questo mio piccolo percorso è stato proprio Fellini, in quanto io vivevo a Parigi, cioè vivevo un po' in giro, ma gli studi sono stati a Parigi. E quando... grossa parte della mia vita allora era stata appunto la danza eccetera, e dopo che ho visto La strada di Fellini io già prendevo dei corsi di teatro in francese naturalmente durante lo studio e continuo tutte le volte che tornavo a Parigi ritornavo al corso, ma quando ho visto La strada ho capito che era quello.
Era quella la strada.
Era quella veramente la strada che volevo tentare. E ho cambiato proprio...
È lì che ha cambiato direzione.
Mi sono trasferita a Roma dove...
Ma che cosa della strada? Proprio, ecco, lì tra l'altro c'è la storia del... saltimbanco del
proprio tutta la
l'atmosfera
tutto quello
nella
che
conduzione
mi è arrivato,
del
ho capito che era in, quel, in quella direzione che mi sentivo più dove sentivo che avevo bisogno di arrivare in qualche modo, e ho proprio cambiato, ho lasciato la compagnia, sono venuta a Roma tentando proprio tutto un nuovo percorso.
Ed è andato molto bene.
E allora
bene,
questo perché... dice, lei mi ha chiesto qual è la, ecco, è la figura di Federico Fellini, al quale lei parlava prima di Nino Rota. Io e Angela Annese, che è una pianista, che è una studiosa di Nino Rota, e abbiamo creato un omaggio, un concerto, diciamo, a due voci, Federico Fellini e Nino Rota, che portiamo avanti. Io porto avanti, leggo dei testi di Fellini e lei suona la musica di Nino Rota. Si chiama L'amico magico.
L'amico magico, sì. Ed è in giro per...
E lo facciamo in giro.
È da dire, fino adesso abbiamo parlato del passato di Milena Vukotic, è da dire che c'è anche un presente, un avvenire, insomma, molto intenso. Dell'avvenire ancora non possiamo, sull'avvenire non possiamo sbilanciarci, ma sul presente possiamo dire che è sempre in giro con spettacoli simili a questo, dell'amico magico, in cui coniuga... parola e musica fedele,
sì,
alle sue origini,
sì,
anche
e ci tengo
dalla
tanto
musica.
Perché è un modo per mantenere vivo il rapporto fra la musica e la parola, che è stato sempre all'insegna della mia educazione, diciamo.
Ecco, c'è in programma Un Histoire du Soldat di Stravinsky, c'è qualcosa all'Auditorium prossimamente, un omaggio a Dacia Maraini, insomma, quindi vedremo il nome di Milena Vukotic sugli spettacoli teatrali musicali di questa stagione, prima di vederlo poi in qualche altra produzione più vistosa. Come va a dormire la sera, se posso chiederglielo, pensando a che cosa?
Ah, pensando... Ma quando ero piccola mia mamma mi diceva solo di pensare alla mia coscienza, e così continua.
Ci sono immagini vicino al suo letto, vicino al suo comodino, una foto?
Mia madre.
Una foto di sua madre.
Tante foto di mia madre, sì.
E l'ultima immagine che vede prima di chiudere gli occhi?
Ma dipende, dipende. Io sono... appunto facciamo una vita così disordinata che ci sono delle sere in cui non vedo niente perché sono...
Troppo stanca.
Sì, sono presa da tutto quello che ho fatto durante la giornata, ma cerco sempre di ricollegarmi a questa, a questo dentro che mi collega poi a quello che sarà domani.
Allora, dentro, domani, e Dio?
È lì.
Tra dentro e domani.
Certo, ma credo che ci sia sempre, non è, è implicito.
C'è una canzone che secondo me le assomiglia moltissimo, sia per il contenuto, sia per il sound proprio, sia per il ritmo, sia per la persona che la canta. Non l'annuncio perché è famosissima, è dolcissima, proprio come lei. Con questo, cara Milena, la saluto, la ringrazio infinitamente per la sua testimonianza, per averci raccontato con tanta semplicità e calma la sua storia.
Grazie.
Ringrazio Massimiliano D'Angelo per la realizzazione tecnica di questa trasmissione, naturalmente Luciana Fantini e Serena Tullio in regia. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Thank you.